del vocabolario, nel senso di apprendimento mnemonico di termini, formule, modi di dire, di parlare. Parleremo di alcuni programmini che troviamo anche online, come per esempio Memrise o Duolingo. Ci avete giocato un po'? Ecco, per esempio Memrise, ma non è solo questo, di solito hanno delle caratteristiche comuni. È uno strumento per l'apprendimento online che usa delle flashcard, che credo che le abbiate usate voi, studiate lingue, più e più volte in varie forme, no? Quindi ci sono quelle che troviamo online, ma ci sono anche quelle che, anzi, volevo fare un esperimento con voi facendomi imparare qualche lingua strana, ma invece non mi sono ricordata poi alla fine. Questi dati vengono raccolti talvolta tramite crowdsourcing, cioè sono le persone stesse che ci giocano, che inseriscono disegni, analogie per aumentare questo apprendimento, e è basato, scusate, ho saltato un rigo. Queste flashcard sono aumentate, cioè sono più ricche che non quelle solite, perché si usano delle mnemotecniche per cercare di migliorare la memoria di questi termini, che vengono appunto raccolti almeno in parte attraverso il crowdsourcing, e si basano su alcuni principi studiati dalla psicologia cognitiva, come per esempio lo spacing effect e anche il testing effect. Quindi diciamo metodi che sembrano molto semplici, che però si basano su dei dati raccolti sul campo, che ci spiegano come uno le dovrebbe usare queste carte, questi strumenti. E poi vabbè, Memrise viene fondato da questo Ed Koch e da Der, che è un neuroscienziato specializzato nella scienza della memoria, dell'oblio, della dimenticanza. Ha vinto un premio e poi dopo viene molto utilizzato. Eccolo lì, questo è Duolingo, veramente. I principi sono molto simili, magari ce li guardiamo se non lo conoscete. Anche Duolingo, vedete, sempre da Wikipedia, la descrizione mi dice che è un metodo di apprendimento del linguaggio e una piattaforma crowdsource di traduzione del testo. Il programma è progettato in modo tale che gli utenti imparano attraverso le lezioni e contemporaneamente aiutano a tradurre siti web, documenti. A partire dal 2013 Duolingo offre corsi di spagnolo, francese, tedesco, portoghese, italiano, e poi ci sono anche molti corsi di base. Bene, non era quello che volevo fare, ma era questo. Quindi, ci ho detto, anzi, bravo, se chi non l'ha mai visto, l'uno e l'altro? Tutti l'avete visto, Duolingo, Memrise, niente. Allora andiamo al libro. Vediamo questo. Io ci passo di centinata. Allora. Allora, volevo chiudere un po' di roba perché qualcuno ha usato evidentemente computer e non ha chiuso niente, possibile. Allora, proviamo con Duolingo. Allora, vai. Dunque, lui mi chiede. No, ma non è questo. non è questo. Allora, Duolingo, vabbè, eccolo. Eccolo. Allora, intanto lui mi conosce, è naturale che glielo dica subito. Anche se proviamo a vedere se è vero. Allora, facciamo subito. Oppure, no, perché tutti questi programmi chiedono di identificarsi, perché loro si ricordano, no? Cioè cercano di essere adattivi. Vi ricordate, abbiamo parlato dell'adattività, no? Cioè della possibilità di rivolgersi a voi secondo le vostre competenze, eccetera. Quindi mi deve riconoscere, altrimenti tutte le volte ricomincio da capo, no? Non c'è un apprendimento del sistema. Allora, adesso mi mando. La password. Mi toccherà guardare la posta. Allora, click the link, copy and paste. Bene, vediamo. Ok, allora, sono qua. Sono entrata per la prima volta, diciamo, e dunque, no, non è la prima volta, perché vedete che gli ho già detto che volevo imparare lo spagnolo, quindi lui mi ha già identificato, però gli ho detto che sono basic, che è bellissimo, tra l'altro, e quindi, non so, vediamo che cosa mi fa fare. In che senso mi conosce, vediamo se ce la faccio. No, vabbè. Dunque, chiudiamo qui. Basic, non so, non sto capendo, vediamo, andiamo avanti. Allora, non sono riuscita a partire dall'inizio, magari ci proverete voi, d'accordo? Lui mi ha già preso, secondo lui mi ha insegnato già qualcosa, per cui per esempio qui si aspetta che io riesca a fare il test conseguente alle parole che mi ha insegnato. Quindi, allora, vediamo, siccome io non sono stata attenta quando mi ha insegnato, non so, vediamo, proviamo, vado un pochino avanti. Allora, faccio il check, ho fatto bene, qui già, scrivi questo in inglese, ditemi voi che sapete il caso, suggeritemi.
I paperi mangiano il pane.
I paperi?
I paperi, il paso.
Ok,
la madre.
Va bene, e quindi come dico duck?
Duck.
Bene. Ora questo in spagnolo come si scrive? Ho bisogno del mio newspaper. Così.
Con un S. No.
se
poi, insomma,
anche lui, no, diciamo, egli e la sì. Allora, non è andata bene. Visto, dice no, no. Vediamo cosa succede se mi fa una ripetizione. Allora, dice. Dunque, dice, vediamo che posso fare. Posso memorizzare nuove parole con le flashcard. Vabbè, proviamo questo. Per cambiare, ah, perché avevo detto che mi chiamavo, insomma, allora abbiamo il fratello mio favorito, Basic One Spanish, vediamo, ecco, questa qui è la struttura della lezione, va bene, del corso, quindi ho da imparare una serie di parole, frasi, poi probabilmente delle parole un po' meno comuni sul cibo, sugli animali, poi arrivano i possessivi e poi ci sono situazioni quotidiane come i vestiti, come si fanno le domande, i verbi, eccetera, eccetera. Ok, quindi questo qui è il percorso che farò se continuo con questa richiesta. Quindi queste lì probabilmente erano quelle che ho già fatto. Non mi butto sulle frasi perché non so. La lezione 1 forse l'ho già fatta, anche se non essendo passata probabilmente. Non mi fanno avanti. Allora, no, invece no, vedete, carte nuove.
Io sono.
E me lo fa vedere. Continuo, posso anche sentirla, la ragazza.
La moglie.
La moglie non è
la niña. Però potrebbe avere quella sezione.
Io sono la mujer, io so. Una cosa da osservare, in effetti, è che è dall'inglese allo spagnolo, no? Quindi non è dall'italiano, anche se magari cercando si trova anche quello.
No, penso che sia però tutto, perché io ho fatto un corso di greco e non ho già dato in inglese. Cioè non si può scegliere la lingua
sì. Però c'è qualche possibilità, no? Magari non con Duolingo, ma con Brasico. Cioè se uno vuole lo trova, cioè se va a cercare le lingue più comuni. Per cui se uno vuole fare mandarino antico, probabilmente no. Allora, nuova carta. Space to flip. L'amore. Continua. E quindi adesso, qual è? Vai. Bene, brava. Allora, e questa è la donna? Facciamo del nostro meglio. Bambino, space to flip, e mi dice come si scrive, continua, qui c'è la domanda, così, brava, questo secondo, ecco, la prima è andata un po' male, ma adesso... Vedete?
Sì, no.
Eccola.
Ah, questa.
Passo.
A destra, un pochino più in alto.
Eccola, vediamo se... L'uomo, no, questo è per imparare, cioè alterna
sì.
Le domande alla presentazione di nuovi stimoli. Mi ripropone quelle vecchie, sempre meno me le riproporrà, perché quelle a cui non so rispondere me le ripresenta, le mantiene in memoria e me le ripresenta. Quelle che invece sbaglio, no? Rimangono in un contenitore da dove le ripesca spesso, quindi c'è un controllo di quello che io so fare o di cui ho bisogno, partendo dall'idea che è bene cercare di recuperare le informazioni che si studiano, è uno strumento efficace per ricordarsene. Allora, lasciamo lì, poi magari se dopo vogliamo riprendere questo programma, è lì che ci aspetta. Comunque vedete che è abbastanza divertente, certamente, soprattutto fatto in compagnia, no? In cui c'è così un lavoro comune, una discussione insieme. Comunque è abbastanza divertente anche, almeno ho fatto qualche volta, insomma. Allora, quindi, qual è il filo qua? Vi dicevo, torno indietro, tanto all'inizio, parliamo di apprendimento del vocabolario e non solo del vocabolario, diciamo di un apprendimento più mnemonico, no? Piuttosto che basato sul significato. Allora, come vedremo, ci sono parecchi programmi che si ripropongono di imparare, di insegnare termini e frasi con questa procedura basata, dicevamo, sulle carte e su questo spacing effect. Vediamo se andiamo avanti. Vi ricordate Sera Giotto, che era quel professore dell'Università di Venezia, che cercava di vedere quali sono le capacità più importanti, quelle che vengono considerate le capacità più importanti, vengono studiate di più. E alla fine del questionario si chiedeva qual era l'apprendimento più importante secondo voi, no? Secondo gli utenti, e si contrapponevano le regole come la grammatica che poteva essere insegnata oppure scoperta abbastanza autonomamente dallo studente, e ci si chiedeva se era sulla grammatica che si doveva concentrare l'insegnamento, oppure sul lessico o sulla scrittura, no? E quindi, come la vediamo? È cambiato qualcosa? È cambiato nel tempo la cosa che viene considerata più importante e interessante? Ci sembra di sì, no? Ci sembra di sì, intanto riprendendo il nostro framework, vi ricordate che di cui avevamo parlato qualche lezione fa, una delle caratteristiche della lezione dovrebbe essere l'adattività, cioè il poter conoscere quello che sa fare lo studente a cui si rivolge, e uno strumento adattivo dovrebbe poter utilizzare queste conoscenze per proporgli un ambiente adatto a lui, che sa cosa sa fare, cosa non sa fare, cosa dovrebbe migliorare. Allora diciamo che questi strumentini, che pure come vedrete sono molto limitati, no? Però cercano questo, cioè cercano, non sono semplicemente un gioco che parte dalla prima domanda, no? E le fa tutte, e 100, quelle che sono messe nella sua memoria, ma le sceglie e le ripropone tenendo conto delle risposte ricevute. Quindi riproponendo le parti, le conoscenze che non sono state ancora acquisite. E lo si può fare in presenza, no? Non è che io dico che quando andrete a insegnare dovrete usare questi qui tutto il giorno con il telefonino a dire ai ragazzini dovete usare questo, no? Però prendere un po' spunto dal principi che tutto sommato qui si riesce a implementare. Nel libro, quello che ricordate, il capitolo dedicato al vocabolario, alle istruzioni sul vocabolario, ci dicono alcune cose, ci dicono cioè che è stato scritto molto sull'apprendimento del vocabolario, e è stato fatto anche molto fino a metà del secolo scorso, quindi una cinquantina d'anni fa, ma anche meno. Diciamo fino alla seconda guerra mondiale, ci propone O'Keefe a pagina 236 e seguenti, ma non è che dovete avercelo, intanto cioè, poi lo leggerete, individuerete, no, era perché lei ce l'ha, ma voi no, allora non volevo farvi provare un'invidia nei suoi confronti. Si può fare anche senza, tanto ho preso qualche screenshot malamente, potete vedere, è tutto storto, però insomma. Lei ce l'ha, cioè il quaderno. Non importa. Allora, O'Keefe, ho detto 236 per permettergli di trovarlo, ma insomma non è importante, dice che fino a metà del secolo scorso le lingue si usavano con un metodo, si studiavano, si insegnavano con un metodo, diciamo, antico, questo basato sulla traduzione. Un metodo utilizzato per il latino e il greco, basato sull'apprendimento di paradigmi e della grammatica, no? E quindi si identificava un vocabolario basandosi su cosa? Sui testi, quindi letteratura, magari un vocabolario non attuale, no? Cioè uno imparava parole che sì, gli servivano per capire la letteratura, ma magari non per esprimersi quotidianamente, non sapeva le parole utili, no? Perché era una lingua letteraria quella che si insegnava prevalentemente. Allora, questo vocabolario che veniva formato, che veniva prodotto, era un vocabolario di termini non particolarmente utili e poco funzionali. Poi diciamo anche le teorie su cui ci si basava per insegnare la lingua sono cambiate nel tempo. Non so se voi avete fatto un corso di psicologia generale. Allora, ma non importa, cioè, ma se poi vi capita negli anni, insomma, non vi fa male. Però, intanto vi avrete sentito parlare di teorie del comportamentismo brutto, era una delle prime teorie su cui ci si è basati per capire come si impara, no? Perché ci interessa, mica dobbiamo fare psicologia. Però, come persone che si insegnano, che si propongono di insegnare, uno deve capire come si fa a insegnare, cioè cosa succede, no? Io vi insegno, cosa cambio in voi, cosa succede e in che modo il mio agire è efficace o non è efficace. Allora, il comportamentismo, diciamo, è, da un lato è superato, dall'altro è ancora attuale. Ci spiega bene gli apprendimenti un po' più elementari, no? Se voi andate dal dentista, le prime volte non avete paura sentendo il rumore del trapano, ma poi sì, anche, no? Col passare del tempo basta il rumore per avere paura, no? Quindi queste associazioni si creano perché due cose magari sono vicine e sono un po' apprendimenti un po' involontari, no? Anche questi stati d'ansia che uno prova, l'interrogazione, io mi interroga, no? Che per sé non è detto che sia una cosa che fa paura, però può succedere che uno impari ad avere paura di tutta una serie di fattori. Allora, il comportamentismo cosa faceva? Dava materiali, uno doveva associare i significati, un po' meccanico. Dopodiché sono arrivate altre teorie, il cognitivismo, che si interessa di più di come funziona la nostra memoria, cosa succede nella nostra testa quando noi studiamo, leggiamo, studiamo, cerchiamo di recuperare le informazioni. E poi altre teorie che studiano anche aspetti del contesto, il rapporto con gli altri. Allora, ci dice O'Keefe che ci sono delle evidenze, delle prove sperimentali che effettivamente conoscere un vocabolario, avere un buon vocabolario rispetto a una lingua migliora un sacco di cose, uno sa leggere meglio, scrivere meglio, parlare meglio, ma se si guarda che cosa, qual è il vocabolario posseduto dalla maggior parte delle persone, vediamo che in realtà con 2000 parole, la prima colonna, questa colonna, con 2000 parole, un set di 2000 parole, noi spieghiamo, siamo in grado di identificare la maggior parte delle parole che vengono utilizzate nei testi parlati e scritti. Cioè, se noi guardiamo quali sono le parole utilizzate nella lingua dalle persone, vediamo che con 2000 parole possiamo mettere insieme praticamente quasi tutto. Dopodiché, questa unione, questa identificazione sparisce e come potete vedere le seconde mille spiegano molto meno, cioè non è che con 4.000 allora ce l'ho tutte, ok? Le prime 2.000 sono comuni a molte persone, se le conosco, sono le parole che trovo nei testi, nel parlato, nei giornali, eccetera. Sono molto abbastanza comuni, no? Anche in italiano, no? Noi abbiamo un vocabolario minimo che è stato scritto, pubblicato negli anni 80-90 e identificava le parole di uso comune, quelle più utilizzate da tutti. Quindi, diciamo, la maggior parte della popolazione con 2000 parole copre l'85% di quello che legge nei testi, quello che state parlando, eccetera. Dopodiché La lingua si specializza, come dire, no? Perché ogni mestiere, ogni contesto ha delle parole specifiche. Quali sono le parole di questo vocabolario basico? Come vedete ci sono parole molto comuni, parole grammaticali di base, gli articoli, le preposizioni, pronomi, congiunzioni, poi ci sono i verbi modali, verbi lessicali come fare, get, take per l'inglese. Poi ci sono parole, aggettivi, marcatori, nomi di base, quindi molti nomi concreti oppure no, sono molto comuni, come persona, problema, compleanno. Tutti deittici, quindi questo, quello, quell'altro. Aggettivi basici, carino, simpatico, normale, bla bla, e verbi. Però, quindi, un set di 2000 parole che c'è quasi sempre, ma lei dice, l'autrice, l'autrice dice, però attenzione, perché forse stiamo sbagliando qualcosa quando pensiamo che insegnare queste 2000 parole ci risolve la vita e abbiamo sistemato il problema e copriamo tutte le esigenze. Perché? Perché tante di queste parole in realtà contano perché hanno tanti significati, sono polisemiche. Non so, per esempio qui fa l'esempio di ricco, rich. Quando parlo di rich posso dire rich food, rich soil, in tanti sensi, no? Quindi la parola sarà una, no? Però quello che conta è che il nuovo parlante impari tutti i suoi sensi, non soltanto la singola parola. Tante parole si usano in combinazione, conoscere tutto uno vuol dire nulla, perché io devo avere tutte le, i 5000 modi con cui si unisce a preposizione ad altre parole. Quindi vocabolario basico sì, però teniamo presente che la parola singola non riesce a spiegare completamente il problema. Inoltre conta l'organizzazione delle parole, quindi non parole singole, ma il modo in cui si organizzano nelle frasi, negli idiomi, nelle parole, nei linguaggi tipo formulaico. Torno qui per dire cosa conclude questa ricercatrice, che bisognerebbe un po' cambiare la nostra pratica, no? E andare al di là di quello che in fondo abbiamo visto che fa anche Memrise, anzi Duolingo, ma insomma sono simili, e cioè quello di proporre singole parole o frasi molto brevi e molto semplici. Però certo bisognerebbe andare avanti giocando con il programma per vedere se poi le cose prendono in considerazione anche questi aspetti. Allora, dicevo che anche Memrise si basa su questo effetto testing. E cosa sono? Allora, cos'è l'effetto testing e l'effetto spacing? Come dice la parola stessa, l'effetto testing è un effetto legato a farsi domande, a interrogarsi. Ci sono diversi ricercatori della memoria, che si occupano della memoria, dell'apprendimento della memoria, che sottolineano il fatto che nello studio è importante comprendere, apprendere, ma anche verificare cosa si è appreso e in che misura si sa riferire una cosa che si è studiata. Ci dovrei avere l'articolo. Thank you. eccolo qua. Allora, questi ricercatori che lavorano in contesti di laboratorio, ok? Quindi loro propongono queste pratiche anche nella scuola, nella vita quotidiana. Però giustamente uno deve anche tener conto che sono ricerche molto basate su contesti di laboratorio. Nello stesso tempo, soprattutto per l'apprendimento del vocabolario, secondo me sono pertinenti. Allora, cosa dicono Rödiger e Basler? Vediamo questo. Rödiger e Basler scrivono questa rassegna, che potete trovare al link che c'è in basso. Scrivono questa rassegna per studiare il ruolo critico delle pratiche di recupero nella retenzione a lungo termine. Questo che vuol dire? Loro dicono, attenzione, perché di solito noi pensiamo che quando studiamo alterniamo un periodo di studio, che è quello in cui leggiamo, sottolineiamo, no? A un periodo di test che non porta apprendimento, ok? Ma serve solo per verificare, no? Allora, sono qui, studio delle parole, studio psychology, studio test, psychology, leggo, rileggo, rileggo. E poi dopo mi faccio delle domande e dico, vediamo se me lo ricordo, e mi metto lì a ripetere e vedo che cosa so, cosa non so. Allora loro mi dicono, questi ricercatori, Rödiger e Basler, dicono, no, attenzione, perché noi ci sembra che l'apprendimento abbia luogo durante la lettura e poi che il test serve solo a vedere se ho imparato oppure non ho imparato. Ma in realtà non è così. Perché? In una situazione in cui io già so un pochino, ho già letto questa lista, ok? So un pochino, è più efficace e porta a una migliore ritenzione, cioè alla conservazione dell'informazione, il cercare di recuperare l'informazione, dirsela, ripetersela, ritirarla fuori, piuttosto che studiarla rileggendo il testo, ok? Quindi io studio qualcosa, una lista di informazioni, la lista dei fiumi, degli affluenti del Po, quali sono, l'ho già un po' studiata, a quel punto è più efficace cercare di riesporli questi che non rileggere e rileggere e rileggere, anche se la lettura e rilettura è la strategia di studio più diffusa. Quindi la strategia di studio più diffusa è leggere e rileggere. Purtroppo non è particolarmente efficace perché non ci fa avere un ruolo attivo, perché non crea un percorso di recupero dell'informazione, no? Quindi ci sembra che sia la strategia migliore, ma in realtà invece la riesposizione, il recupero dell'informazione è più efficace. Questo è stato dimostrato da tante ricerche di tipo sperimentale. Quindi nello studio è importante comprendere, apprendere, ovviamente si tratta poi anche i materiali, no? Le caratteristiche del materiale sono rilevanti, ma in una situazione, per esempio, in cui io devo imparare a ricordare termini, concetti, definizioni, no? Cioè ci sono delle parti della mia memoria, del mio apprendimento che sono basate sulla memorizzazione, che magari si basa anche sulla comprensione, ma comunque c'è una grossa parte di ricordi, di memorizzazione. Allora, la pratica di riesporre il contenuto studiato ci dà un indizio per i giudizi di apprendimento. Vi ricordate, si diceva che noi non siamo tanto bravi a dire quanto ci ricorderemo di una cosa che stiamo studiando. Invece, riesponendolo, ho una prova, no? Questo lo so, questo non lo so, quindi posso avere un giudizio di apprendimento migliore che non così quello generico che viene dato senza averli esposto. ci dà informazioni veritiere su quanto sappiamo e non solo illusioni di sapere. Ripetere e testarsi è uno strumento di apprendimento, quindi non è soltanto uno strumento di verifica, ma è proprio uno strumento che di per sé aumenta la memoria. Facciamo un esempio? Quali sono le procedure utilizzate in questi contesti? Allora, faccio questo test, ok? Questo è un test di apprendimento di coppie di parole. Voi direte, ma non mi capita mai. Vabbè, prendiamo che io devo imparare 20 nomi in Swahili, oppure in turco, no? Cos'è? È un apprendimento per coppie sociali. Devo imparare la parola e la sua traduzione. Allora, vediamo come ve la cavate. Funziona così. Io spiego. Leggo 10 coppie di parole, poi dirò il primo membro della coppia e voi mi dovete dire il secondo, ok? Possiamo fare la coppia così? Perché se no lo facciamo tutti insieme troppo fa. Vabbè, facciamo tutti insieme. Troppo buono. Allora, io ve le leggo, ce l'abbiamo anche lì, ma insomma voi non guardate. Io ve le leggo, poi dopo... E poi dopo vi dico il primo e voi mi dite l'altro e vediamo come va, eh? Allora, avanti. Avanti, indietro. No, io dico. Dopo me lo dite. Bicicletta, forbice. Esplosione, francobollo. Est, ovest. Ospedale, panettiere. Liquido, vino. Giocattolo, bambino. Stella, piede. Lavorare, scatola. Carciofi, verdura. Ora fate qualcosa tipo, contate all'indietro. Da 10 a 0. Di 3 in 3 però. Questo serve per svuotare la memoria, se no ce l'avete ancora dentro, no? Mentre adesso mi faccio. Sì. Allora, ognuno di voi faccia caso al suo compagno, alla sua sinistra. E segna le parole giuste e sbagliate.
Se le indovina.
Sì. Se le indovina. Ok. Povera. No, ora ve lo dico. Io vi dico il primo e voi mi dite il secondo, ok? Avanti.
Indietro.
Bicicletta.
Forbice.
Esplosione. Est.
Ovest.
Ospedale.
Panettiere.
Liquido.
Vino.
Giocattolo.
Bambino.
Stella.
Piede.
Lavorare.
Scatola.
Carciofi.
Verdura.
Troppo bravi siete. No, ora vi faccio gli altri due, vedete come si fa. Allora, presentazione B. Bicicletta, forbice. Esplosione, francobollo. Ospedale, panettiere. Liquido, vino. Avanti, indietro, giocattolo, bambino, stella, piede, est, ovest, carciofi, verdura, lavorare, scatola. Quindi adesso, diciamo insieme, 10, meno 3,
7,
meno 3,
4,
meno 3,
1.
Allora, rievocazione. Ovest. Esplosione.
Matrimonio.
Ospedale.
Panettiere.
Avanti.
Indietro.
Bicicletta. liquido.
Vino.
Giocattolo.
Bambino.
Stelle.
Piede.
Carciofi.
Verdura.
Lavorare.
Sala.
Bene, bravissimi, 100%. Proviamo a farlo con lo Swahili adesso. Non ce l'ho. Però lo potremmo fare. Vabbè, insomma, questo qui diciamo è un apprendimento di coppia di parole. Quindi, dato uno si impara l'altro, dato l'italiano imparo la lingua straniera. Poi di testo di memoria ce n'è di tanti tipi, ma insomma questo qui è uno di questi. Cioè, immaginiamoci una possibilità che qualcosa del genere succeda anche mentre si studia. Per esempio, questi qui, questo grafico, vedete, è un grafico che espone i risultati nel ricordo quando in una ricerca hanno messo a confronto dei gruppi a cui è stato chiesto di ripetere più volte il materiale mentre lo studiavano, oppure hanno fatto soltanto una riesposizione finale. Quindi in un caso hanno studiato i termini, no? Questo a sinistra, hanno studiato i termini e appunto avendo delle coppie di parole, cioè in inglese, e poi invece hanno avuto un ricordo singolo nelle barre a destra. Come vedete, alla fine, nella pratica, quelli che hanno avuto una pratica di recupero si sono ricordati il doppio delle parole rispetto a quelli che hanno fatto soltanto un recupero delle informazioni. Questi sono gli autori, su Science pubblicata. Quindi, dopo, vedete, le figure mostrano una performance in un test dato una settimana dopo, quindi anche c'è un'efficacia nel lungo termine. Settimana, a vedere, no? Il concetto di lungo termine per i psicologi della memoria è una settimana. Se a vedere poi nel contesto educativo se questo è efficace oppure no, no? Però se già dopo una settimana ci sono dei ragazzi che si ricordano il doppio di altri, potrebbe anche fare bene sperare. Certo che insistere, no, su queste tecniche potrebbe essere avere delle cause, insomma, a cui pensare. Quindi, durante l'apprendimento, testing effect, l'effetto del testarsi durante lo studio e durante il recupero, no? Quindi parte del lavoro di studio lo dedico a questa strategia del recupero dell'informazione. Non mi accontento di leggere e rileggere, ma mi accerto e anche sono sicura che questa operazione di recupero aumenta le tracce mnestiche rispetto alle informazioni. E non soltanto di coppie di parole, perché ci sono anche ricerche che hanno studiato l'apprendimento di testi. Poi chiediamo, insomma, questo test in effetto è interessante, ma quali sono le condizioni di studio migliori? Quante volte ripeto? Quanto spesso? Allora, qui vedremo l'effetto dello spacing effect, che vuol dire. Per esempio, questi autori, Peak e Rosen, esaminano delle diverse combinazioni di tempo. Guardano quante volte e ogni quanto bisognerebbe studiare. Allora, andiamo a dove. Che dato, riassunto, Ecco, loro fanno riesposizioni dopo un minuto, dopo sei minuti, quindi con intervalli più lunghi, più corti. Guardano quante riesposizioni ci vogliono per imparare. Basta una? Meglio tre, meglio cinque, sei, sette, dieci, venti, quante volte devo ripetere per essere sicuro di aver imparato? E il test finale quando sarà? Questo ha anche delle implicazioni pratiche, no? Cioè, meglio se studio l'ultimo momento prima dell'esame oppure magari comincio un po' prima. Allora trovano dei risultati, vedete, che è meglio fare gli intervalli un po' più lunghi, perché lo sforzo di recuperare è tale, ha un effetto positivo. Cioè, se io leggo e ripeto, mi sforzo poco perché ce l'ho ancora nella mia memoria temporanea, no? Leggo e ripeto. Se leggo, poi, aspetto un minuto e lo cerco di recuperare, allora questo sforzo ha un effetto positivo, un po', faccio proprio di sforzo, no? C'è anche un po' più di rischio, secondo me, che uno sbaglia, no? Quindi recupera l'informazione che non è esatta. Quindi bisogna trovare un equilibrio che non mi espone troppo al pericolo di sbagliare, perché sennò va a finire che io imparo a memoria qualcosa di sbagliato, no? Questo invece loro dicono non importa, ma insomma se uno può evitare. Allora, intervallo un po' più lungo che si può. C'è un aumento della memoria fino a 5-7 ripetizioni, poi dopo non c'è più crescita. Non è che mi ricordo se lo ripeto 100 volte, imparo 100. E poi devo tenere presente con intervalli lunghi, no? Cioè sarà la settimana prossima, sarà tra un mese la mia interrogazione. Allora, soltanto se c'è stato un po' questo sforzo, l'informazione rimane, perché se no la perdo, insomma, comunque la perdo. Quale sarebbe quindi il pattern ottimale? Landauer e Bjork dicono, provano anche con questi loro esperimenti, che sarebbe bene fare un primo recupero a un intervallo breve, così non sbaglio, no? La prima volta lo ripeto dopo poco e poi cerco di allungare questo intervallo in modo che faccio un certo sforzo, però minimizzando il rischio di sbagliare. Quindi piano di lavoro con intervalli uguali a 6 minuti e a non so che cosa, piuttosto e tenendo presente che un piano must, cioè in cui tutte le ripetizioni sono fatte insieme, è peggiore. Ora il problema potrebbe essere all'università, per esempio, ci sarebbe bisogno, no, di fare tante verifiche. Questo principio ci dice questo, che la cosa migliore sarebbe avere richieste periodiche di riesposizione di quello che è stato studiato. Invece tante volte ce n'è uno solo di esami alla fine, quindi si deve sapere tutto alla fine e lo studio che ha luogo alla fine tutto insieme. Quindi l'ultima settimana non esco di casa, non mangio, no? Non dormo, mi sento lì per studiare. Non va bene, no? Cioè, quella è meno efficace, quello si sa, no? Cioè, magari lì per lì uno si ricorda, no? Però non è duraturo altrettanto quanto uno studio invece che ha luogo nel tempo, lei per presto. Almeno in queste ricerche, diciamo, sulla memoria viene trovato questo, che lo studio accavallato, ammassato, no, di tante sessioni tutte insieme, porta a un minore ricordo che non uno che ha una schedule invece separata, anzi costringe a fare questo lieve sforzo, no, nel recuperare informazioni.
C'è anche il proverbio in inglese.
Non ho capito, lo rivisi?
C'è anche il proverbio inglese che dice imparato l'abbinamento, scordato l'abbinamento.
Vede, saggezza popolare. Beh, noi si diceva, non so se si dice anche qua a Trieste, quando uno studia al momento un imparaticcio. Un imparaticcio, quello dell'ultimo momento.
Ah.
Imparaticcio è così, che uno lì per lì qualche cosuccia. Beh, insomma, a Firenze si dice così. Non so, noi abbiamo questa presunzione che parliamo.
Una cosa simile.
No,
a Trieste no.
Non c'è, non mi stupisce.
Sì.
L'imparaticcio è, credo che la parola derivi da cose che facevano le nonne, cioè le nonne o le bisnonne per voi, non lo so, imparavano a richiamare tutti i punti, no? E lo facevano su un pezzo di stoffa che non era un bel oggetto, cioè non è che gli davano da richiamare una tovaglia, no? Quando uno imparava. Quindi veniva dato un pezzo di stoffa e lì faceva tutte le prove dei vari punti. E quella lì si chiamava imparaticcio, ok? Allora, probabilmente la parola, il termine è scivolato anche a includere l'apprendimento che ha luogo dopo non aver fatto tanto sforzo, no? Insomma, l'imparaticcio era, cioè, erano a volte anche delle opere molto belle, no? Per cui se le vediamo noi non sappiamo richiamare, diciamo, che bello, comunque non c'entra. La macchina di leopardo, che è ancora diverso, quella è cercare di acchiappare,
sì,
no?
Ma qualche cosa, ma non
che non leggi tutto perché non hai tempo, ma ti leggi, non so, le didascalie, no? Sperando che ci sia tutto il succo da sapere. Beh, studiare il PowerPoint, che cos'è in fondo? Che quello lì però è una selezione prodotta dal docente, per cui uno spera ci sia tutto l'essenziale. Questi giochini, questi Memrise, eccetera, gli altri programmi si basano su questo sistema, su Leitner System, che era uno studioso, un ricercatore che costruisce, propone questo sistema di carte che possono essere utilizzate proprio per imparare il più possibile le parole che non si sono apprese, che in fondo ci ricorda il principio di Duolingo, no? Quindi io scrivo le mie parole sulle mie carte, quelle che non recupero le riporto indietro, le rimetto nelle scatole che poi ristudierò. Quelle che invece a cui rispondo bene, piano piano spariscono, no? Non vengono riproposte per un recupero, non altrettanto frequentemente, ma qualche volta le riproporrò, perché comunque c'è un oblio, no? Non c'è più troppo. Non è che ci ricordi, cioè una volta che uno ha imparato una cosa poi gli resta per sempre. Per esempio, se io adesso vi rifaccio la prova sulle parole che abbiamo imparato prima, non so se ve le ricordate. Proviamo. Carciofi,
verdura,
vino,
liquido,
francobollo. Questo non ce la fa. Lavorare,
scalzare,
forbice,
vicino,
indietro avanti, questo è troppo facile. No, vabbè, non ce ne vuole ancora. Comunque, no? Vabbè, ora me la tiro fuori così giovedì me la rifaccio, me la ricordo e vediamo se c'è ancora. E poi proviamo la settimana prossima per vedere l'effetto, no? A lungo termine, quanto tempo è, quanto è lungo, no? Non è cattiveria, no? Ma per così facilmente, no? Ci rendiamo conto di cosa vuol dire imparare liste di vocaboli tutti i sabati per il lunedì, no? Ce ne sono parecchi di giochi, l'ho elencato qui qualcuno perché potrebbero essere uno degli strumenti che potreste aver voglia di esaminare, per esempio. Quindi ci sono tanti strumenti che sono gratis, no? Li possiamo recuperare online e così uno ci gioca un po' e vede se per caso così lo incuriosisce per fare quella scheda, quella esposizione di cui si è parlato. Tra l'altro questo PowerPoint è su Moodle, quindi se volete prendere la lista, insomma, la recuperate di là. Vedere le differenze, se vi conviene. Certo, si presta, no? A vedere se questi strumenti tengono presenti un po' di teoria, se rispettano un po' il nostro framework, sono adattivi, sono, no? Cosa sono? Possono fare qualcosa che magari da soli non riusciremo a fare? Oppure sono proprio limitati, no? Così, cioè, tratta di vedere. Considerando che nessuno strumento fa tutto, ok? Quindi cioè non è il docente che da solo può far tutto, non è il programmino che può fare tutto, no? Cioè si tratterà di individuare gli aspetti che possono essere interessanti dell'uno, dell'altro, delle cose che verranno in futuro, che saranno sicuramente tante. Se ci pensate, quant'è che sono venuti fuori i computer e gli strumenti di questo tipo? Poi 10-11 anni che sono diffusi, quindi tra 10 anni ci sarà un sacco di cose in più. Anche nei MOOC, ok? Anche nei MOOC, in che senso? Qual è il ragionamento? Il ragionamento è che anche nei MOOC spesso c'è questa insistenza, non so se l'insistenza è la parola giusta, ma una enfasi, diciamo, sull'apprendimento basato sul vedere, ok? Cioè, io vado a lezione, guardo il professore che parla, io vado, faccio un MOOC per imparare un certo contenuto e guardo i video, no? C'è un'analogia con lo studio passivo di cui dicevo prima, leggo, rileggo, 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 guardo, riguardo, riguardo questi video. E quindi loro, questo sono sempre questi autori, Köhlinger, non è lo stesso, ma insomma dello stesso gruppo, che hanno in mente diversi, gli dicono, ma non è un modo efficace per studiare, bisognerebbe enfatizzare di più il fare, l'attività, la generazione delle risposte, il learning by doing, di cui si parla, no? L'apprendere facendo. Sì, ma che può fare uno studente che studia comunque online attraverso un video? Può fare quiz, può fare attività, no? Scrivere, no? Cioè non è che è proprio lo strumento più adatto per... Però questa ricerca dice che vorrebbero appoggiarsi a... delle capacità di machine learning, per cui il sistema dovrebbe essere poi in grado, cioè diciamo attualmente noi abbiamo parlato un po' di MOOC, abbiamo contrapposto quelli di tipo più connettivo, più complessi, in cui erano gli studenti stessi, no? Che producevano il materiale, collegavano, a quelli invece che poi hanno preso un po' il sopravvento, che sono invece un po' più passivi, diciamo, no? Cioè c'è il video, poi magari c'è un articolo da studiare, poi c'è da rispondere a qualche domanda, partecipare alla discussione e poi ci si ripete. Sono attivi? No, difficile dirlo. Ci sono i quiz, ci sono le discussioni, forse sono più attivi di una lezione in presenza tante volte, ma comunque non è che sia proprio la caratteristica principale, no? L'interazione anche in questi sistemi. Allora invece loro dicono che attraverso, in questa ricerca che hanno fatto, vorrebbero aumentare l'apprendere facendo. Per esempio questa è una delle schede che vengono utilizzate, vedete, propone un compito in cui bisogna spostare delle targhette e vengono dati suggerimenti, viene data una risposta, quindi almeno ho un feedback rispetto alla bontà della mia risposta. E questa figura è terribile, però ve la spiego a voce almeno. Allora, loro hanno detto, questi ricercatori dicono, allora, questi che guardano i MOOC online, cosa fanno? Possono essere di tre tipi. Ci sono quelli che guardano e basta, i watcher, poi ci sono i lettori, i reader, e poi quelli che fanno, i due. Quindi quello che loro hanno trovato è che gli studenti che fanno tutto ciò, leggono, guardano e fanno, hanno risultati migliori. Anche chi fa e basta, senza leggere, quindi non studia ma ci prova, impara qualcosa, però insomma un po' meno, ok? E quelli che proprio non imparano ancora meno sono quelli che semplicemente guardano e non tentano di fare. Quindi il fare, questa ricerca, per come l'hanno descritta loro, è sempre utile, perché fa ricordare le informazioni recuperate, quelle utilizzate. Quindi, bene, no? Abbiamo scoperto come si fa a imparare più efficacemente parte delle informazioni. Basta, nient'altro. Solo commentare il fatto che può sembrare un tipo di ricerca un po' diversa, no? Da quelle che possono riguardare l'aula, le persone, no? Però diciamo che loro studiano dei meccanismi di base che potrebbero essere utili per capire, per capirsi, per capire, per dare una chiave di lettura, no? Oh, io studio tanto, ma non mi ricordo, non so rispondere, come mai? Una delle risposte possibili è che utilizzo una strategia di studio che magari non è tanto efficace, perché si basa molto sul guardare ma poco sul testarsi. E invece inserire, no, questa pratica individualmente o nella collettività, diciamo, no? Posso fare anche nell'aula della classe. Cioè se può essere una delle fasi dell'insegnamento, no? Cercare di recuperare quello che è stato fatto, come nel programma con cui giocavamo prima, in cui si alternano, no, fasi di insegnamento a delle fasi di test.
Thank you.
yes. Sì, questo è facile. Contenta, insomma, vediamo quanto dura. Allora, sì. Vabbè, insomma, comunque, mi sembra che sto progredendo e... Volete provare a dargli un'occhiata a questo programma, se riuscite, si può fare anche sul telefonino, per cui poi vi segue, lo fate in bus, lo passate. Così vediamo, cioè no, andando avanti, no, cosa fa, perché magari progredisce più avanti. Questo non me lo ricordo più, S. Volevo arrivare in fondo, ma dunque, e là. S. Cioè, mi ripropone la stessa domanda più volte. Ecco, ho finito. Mi propone la terza. Ecco, perché probabilmente... Boh, insomma, non lo so, ci vuole un po' di tempo, insomma, per andare avanti, quindi vi lascio questo compito per giovedì, così mi dite la vostra impressione. Devo uscire di qua. Come si farà? Ok, allora io vi saluto e vi do